Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Oggi è la Pasqua, giorno stabilito da Dio da ricordare. Sapete che ogni Pasqua c'è la piena luna? C'è la piena luna in modo, anche della Pasqua, dipende dalla luna e per quello che cambia data. In modo che Gesù dopo l'ultima cena poteva vedere in mezzo alla notte per attraversare la valle per arrivare al giardino. Gesù Cristo ha compiuto la salvezza, morendo sulla croce venerdì, rimasto nella tomba sabato e presto la domenica è risuscitato. Allora oggi vogliamo considerare la vita cristiana alla luce del sacrificio di Cristo. È una cosa che io non ci penso spesso. Vogliamo pensare alla nostra vita di fede in base all'esempio della fede di Gesù Cristo. Quanto spesso pensate alla fede di Gesù? Cioè, pensiamo a tante cose di Gesù, ma devo ammettere che spesso non ho pensato alla fede di Gesù. La Bibbia ci insegna che dobbiamo vivere per fede. Il giusto vivrà per fede. Ora, cos'è la fede? Ebrei 11:1 dice: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Dimostrazione non dà perfettamente l'idea, è la sapere che è vero, pur non essendo visibile. La fede cristiana non è un cammino per visione, per quello che si vede, è una vita per fede. Fede in tutto quello che Dio dichiara. Quindi è fede che Dio è santo e che noi siamo peccatori. È fede che siamo sotto condanna. È fede che Dio giudicherà il mondo. È fede che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, è risuscitato. È fede che in Gesù c'è perdono. È fede che Gesù ritornerà per salvarci se siamo i suoi e per giudicare il mondo e mandare al lago di fuoco un tormento eterno tutti gli uomini che non sono scritti nel libro della vita. La vita cristiana è fede in tutto quello che Dio ci dichiara nella sua parola. È fede di camminare sapendo che le cose dichiarate da Dio sono così, non perché riusciamo a ragionare, ma perché sono così. A scuola, tanti amici che non hanno fede possono non credere, ma il non credere non cambia la realtà. La fede è dire no, è vero, perché Dio lo dichiara vero e Dio è veritiero. La vita cristiana è una vita di fede. Romani 1:16-17 dice: infatti Paolo dice: non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché essa, il Vangelo, è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché la giustizia di Dio si rivela è rivelata in esso, nel Vangelo, di fede in fede, come sta scritto: il giusto vivrà per fede. Delle volte quando consideriamo la vita di fede dimentichiamo che Gesù Cristo ha vissuto per fede, guardando in avanti. Allora oggi vorremmo esaminare insieme Ebrei 12, da 1 a 3, che parla della fede di Gesù Cristo nel suo cammino sulla terra. Vedendo la sua fede può aiutarci ad avere più fede nel nostro cammino. Ebrei 12 segue Ebrei 11. Ebrei 11 è quel capitolo che ci elenca tanti uomini di fede, tanti giganti di fede. Per avere più fede è importante ricordare la fedeltà di Dio nel passato e tanti credenti che hanno camminato già per fede. E poi è da ricordare la fede di Gesù. Quante volte questa settimana hai ricordato i problemi di questa settimana? E quante volte hai ricordato la fedeltà di Dio nel passato? Per avere più fede è importante ricordare coloro che hanno avuto fede prima di noi. Ebrei 11, capitolo di fede, 12 parla della fede di Gesù, 13, 7 dice, ricordatevi, tenete in mente, dei vostri conduttori che vi hanno annunziato la parola di Dio e considerando il risultato della loro condotta, imitate la loro fede. Quanto spesso prendete tempo di ricordare coloro che hanno fatto la strada prima di voi? Quando vi trovate in prove difficili o prove lunghe che durano tanto tempo, è un grande aiuto ricordare coloro che hanno fatto già la strada e con l'aiuto di Dio hanno superato la strada. E l'esempio più grande di questo è Gesù Cristo. Allora, Ebrei 12, che vogliamo leggere adesso, contiene un comandamento in varie parti e poi una meravigliosa verità per incoraggiarci nella nostra vita di fede. Leggo. Anche noi dunque in base a capitolo 11, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, disposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Allora, in capitolo 1 c'è un comandamento. Corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. Questo è il comandamento centrale. Corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. Siamo in una gara. Non di 100 metri, ma una maratona che dura tutta la vita. E Dio ci comanda di correre questa gara con perseveranza, di non fermarci, di continuare ad andare avanti. Questa è la gara che ci è posta davanti. Questa gara dove ci porta? Dove ci porta questa gara? Ci porta nella presenza stessa di Dio, per gioire in Lui per tutta l'eternità. E questo brano inizia, questo dunque, essendo circondati da così gran numero di testimoni, ci inizia dicendo, oh, tenete in mente tutti coloro che sono andati avanti. Pensate a loro, e così corriate questa gara. Dio, perché ricordare loro? Ricordate loro per la loro fede e ricordate loro per la fedeltà di Dio con loro. Chi di loro è stato deluso alla fine della gara? Così dice Gesù in Giovanni 8 di Abramo, che egli rallegrò, si rallegrò di vedere il giorno di Gesù Cristo. Ma lui è vivente in cielo. Per poter correre con perseveranza, il brano inizia con il fatto che dobbiamo deporre i pesi e i peccati della nostra vita. Anche noi dunque, essendo circondati da così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. La grammatica ci not fa notare che c'è una distinzione fra pesi e il peccato. I pesi che dobbiamo deporre non sono peccati in sé, però sono cose che non servono, ci rallentano nella gara. Poi ci sono proprio i peccati che ci fanno cadere. Consideriamo entrambi. Dobbiamo deporre ogni peso. Nella vita ci sono tanti pesi, cose che non sono peccati, ma ci rallentano a correre con perseveranza. Dio usa un'immagine molto chiara, quello di una gara. Immaginate che quanto sia difficile sarebbe correre in una gara con un peso sulle spalle. Mamme, quanto sarebbe facile prendere un bimbo e correre una maratona? Questa è molto più lunga della maratona. 40 chilometri con un bimbo. Allora, voi sapete la matematica del peso, che è proporzionale di quanto tempo si tiene in braccio un bimbo. Cioè, un bimbo che inizia con 8 kg, dopo mezz'ora pesa 15, dopo 2 ore pesa 20, dopo 5 ore pesa più di 100 kg. Cioè, conoscete la matematica del peso che aumenta più si tiene in braccio? Giusto? Non è che sembra così, che quel bimbo che si alza per un attimo sembra così leggero, ma se capita, magari fuori casa, che deve, non c'è il passeggino, dopo un'ora, quel bimbo che sembrava di pesare niente, in qualche modo è ingrassato, ma tanto. Allora, non è peccato certi pesi nella vita, ma ci rallentano grandemente nella gara verso Cristo. Possono essere rapporti, possono essere sport, possono essere attività, hobby, oggetti che possediamo, che tirano attenzione o il cuore. Ma quando qualcosa prende il nostro tempo, prende il nostro cuore, prende i nostri pensieri, ci ostacola da correre bene. Ci ostacola da pensare alla fedeltà di Dio e la gloria che ci aspetta. E questo ci ostacola da correre con perseveranza. Quali sono alcuni dei pesi nella tua vita? Cose che ti rallentano nella corsa verso il cielo? Dio ci comanda di riporre i pesi. Quindi, quando devi valutare qualcosa? Una gita, un'attività, un'amicizia, un oggetto. La domanda giusta non è se vedi un male o no. Io non vedo nessun male. Non è la domanda. La domanda non è se è lecito o no. La domanda è se è utile o no. 1 Corinzi 10:23 dice: ogni cosa che non è peccato mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Ogni cosa mi è lecita, quelle cose non peccati, ma non ogni cosa edifica. Solo perché qualcosa è lecita. Ah, ma io non vedo nessun male. È stoltezza scegliere qualcosa perché non vedi male. La saggezza è scegliere perché vedi che ti aiuterà a correre. Allora, riponiamo ogni peso che ci rallenta. Dio vuole che vinciamo la gara. Perciò ci comanda di riporre i pesi della vita. Quali sono i pesi della tua vita? Guarda Cristo, pensa all'eternità e poi ripone ogni peso inutile. Corriamo con perseveranza. Non dobbiamo solo deporre ogni peso, ma dobbiamo deporre anche il peccato. Leggo il versetto ancora. Leggo questo sia dal Nuovo Diodati che dalla Vecchia Riveduta, perché la parola allettare, allettandoci, non sarebbe la parola migliore. Avvolgere è molto più vicino al senso della parola greca. Quindi noi leggiamo nella nostra Bibbia: anche noi dunque, essendo circondati da così gran numero di testimoni, di posto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara. Nuovo Diodati dice: di posto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza. Avvolgere è la parola migliore qua. E usando l'idea di correre in una gara, il peccato si avvolge intorno ai nostri piedi come una corda. Ci fa cadere. Mentre il peso rallenta. Il peso non mi fa non correre, ma mi rallenta moltissimo, mi stanca. Il peccato mi fa cadere. Si avvolge intorno ai piedi. Puoi correre quando c'è una corda attaccata ai due lati che si avvolge ai piedi. Puoi correre in quella condizione? Non puoi correre. Ti fa cadere. Se tu cerchi di muoverti e c'è una corda avvolto, che quindi ti blocchi i piedi, tu cadi. Considerate questo. Siamo in una gara. Arrivare alla corona della vita è il traguardo. È fondamentale perseverare. Il peccato ci fa cadere. Non possiamo correre quando siamo caduti a terra. Il peccato ci fa cadere a terra. Perciò deponiamo ogni peccato, confessandolo, e poi rialziamoci e riprendiamo a correre con perseveranza. Gesù dice in Matteo 10, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Chi non avrà perseverato non sarà salvato. Non si può perdere la salvezza, ma la perseveranza è frutto della vera salvezza. Paolo in Colossesi 1:21 dice: voi stessi che un tempo eravate estranei e nemici della mente con le vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa, se pure perseverate nella fede, essendo fondati e fermi senza essere smossi dalla speranza del Vangelo. La perseveranza è fondamentale. Il peccato ci fa cadere perché ci avvolge intorno ai piedi, perciò dobbiamo deporre il peccato. Come si depone un peccato? Cosa si fa? Si confessa quel peccato, si riceve il perdono, si ravvede, si confessa, si riceve il perdono e poi si alza dalla terra per riprendere la via senza quel peccato. Forse ci cadrai ancora domani, benissimo, domani confessi ancora e riprendere la strada. Solo così possiamo correre con perseveranza la gara che ci è posta davanti. Voglio ricordarci dove finisce la gara. Dove finisce la gara? La gara non finisce con la tomba. Nel mondo le persone pensano alla vita come se finisse con la tomba. No, dove finisce la gara? Dove finisce la nostra gara? La presenza di Dio. Liberati dal peccato totalmente. Liberati dalla carne. Non ci sarà più il velo che ci ostacola a vedere Dio nella sua gloria. Ogni lacrime sarà asciutto. Gioieremo sempre, profondamente ed eternamente. Questo è dove finisce la gara. Quindi corriamo con perseveranza ricordando ciò che ci aspetta. La gara, dal punto di vista nostro oggi, è lunga e difficile. Il rischio di cadere è grande. Allora, come possiamo correre con perseveranza? Ci comanda di correre con perseveranza, deponendo ogni peso e anche il peccato, ma poi come possiamo correre con perseveranza? Oltre a deporre ogni peso e il peccato, facciamo quello che leggiamo al versetto 2. Inizio da 1, ma notate il versetto 2. Anche noi dunque, essendo circondati da così gran numero di testimoni, di posto ogni peccato, peso e il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci, avvolgendoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Il modo di correre con perseveranza è di tenere gli occhi su Gesù Cristo, l'autore e compitore della nostra fede. Tenere gli occhi su Gesù non è una cosa che si fa due o tre volte al giorno come un rito. È un modo da vivere. Tenere gli occhi vuol dire fissare la mente, vuol dire vivere con Gesù sempre presente nei nostri pensieri. Non è pensare sempre alla dottrina o ai comandamenti. Vuol dire pensare a Gesù Cristo. Può un uomo ha un buon matrimonio pensando sempre ai comandamenti di come deve essere con mio marito? e non pensando alla moglie. Ma che vita è quello? Se un uomo dovesse ripassare in rassegna tutti i giorni, volta dopo volta, tutti i comandamenti di cosa devo fare, cosa deve fare, cosa deve fare, che vita avrebbe come marito? Devi pensare alla moglie. Devi pensare a quanto è una benedizione, un dono di Dio immenso per lui. Allora, per quanto una moglie può essere una benedizione per il marito o il marito per la moglie, non c'è paragone con quello che è Gesù Cristo. Tenendo gli occhi su Gesù, un soldato in una guerra molto difficile, con duro combattimento, con tempo di fame, di stanchezza, di pericolo, per non scoraggiarsi, deve tenere la mente sul premio di poter tornare a casa e vivere in pace con sua famiglia, liberati da questo nemico che ha attaccato la loro patria. Egli deve pensare a loro, deve pensare alla gioia di tornare, riabbracciare loro, liberi da questo pericolo. E allora, se tieni sempre in mente quella vittoria, avrà la perseveranza di non stancarsi nelle battaglie durissime. Similmente importante, estremamente importante, per noi ritenere i nostri occhi su Gesù, per poter avere la fede di correre con perseveranza la nostra gara. Allora, tenere gli occhi su Gesù, cosa vuol dire in pratica? Vuol dire pensare alla sua santità? Vuol dire pensare alla sua pazienza? Vuol dire pensare alla sua perseveranza nel compiere la nostra salvezza? Vuol dire pensare a quello che ha sofferto volontariamente per noi? Vuol dire pensare al suo amore, alla sua potenza, al suo sovrano controllo sul mondo? Vuol dire pensare alla gloria che vedremo, che condivideremo, non capisco quello, quando egli ritornerà? E vuol dire pensare alla sua fede mentre camminava su questa terra. Chi è questo Gesù che dobbiamo tenere sempre in mente per poter correre con perseveranza? Cioè, questo brano ci spiega qualcosa di Gesù che è di grande aiuto. Corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, e poi così dice di lui, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gloria che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Gesù Cristo è autore e compitore della fede, infatti nel greco non c'è nostra qui. Quindi sarebbe meglio solo scrivere, Gesù è autore e compitore della fede. La parola autore vuol dire varie cose, chi va avanti, chi va per primo, chi è l'inizio, perché compitore vuol dire la fine. Questo sarebbe è l'A e la Z. Il greco usa alfa e omega della fede. In Atti 3 Pietro sta parlando con i giudei a Gerusalemme di Gesù e dice, uccideste l'autore della vita, stessa parola, che Dio ha risuscitato dai morti. Autore della vita, qui è autore della fede. In Ebrei 2, sempre la stessa parola, riferendosi a Gesù, dice, conveniva infatti a colui, a Dio, per il quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, nel portare molti figli alla gloria, di rendere perfetto, per mezzo della sofferenze, l'autore della salvezza. Gesù viene chiamato, in Ebrei 2, 10, l'autore, stessa parola, della salvezza. Gesù è autore della salvezza, autore della vita, e Gesù è autore della fede. E anche il compitore. Compitore è quella parola greca che viene da telios, che viene da maturazione, da completezza, dalla fine della gara. Quindi Gesù è l'inizio, Gesù è la fine, Gesù è l'A e Z della fede. Gesù è perciò l'esempio perfetto di fede. Quando volete pensare ad esempi di fede nella Bibbia, andate ad Ebrei 11 e troverete che Gesù non è elencato lì. Perché la fede di Gesù è talmente superiore alla fede di tutti quegli uomini in Ebrei 11 che hanno tenuto lui separato. Loro sono stati uomini di fede. Gesù è la e Z della fede. Gesù ha vissuto con una fede totale, con prove che nessun uomo ha mai dovuto subire. Egli ha avuto prove di fede più profonde di qualsiasi uomo. E perciò la sua fede è la fede perfetta. La fede a cui possiamo guardare per essere incoraggiati nella nostra fede. Teniamo i nostri occhi su di Lui. Il nostro brano continua e ci dà un esempio della fede di Gesù, la fede che ci ha procurato la salvezza. Leggo ancora. Corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, della fede, il quale, e qui c'è fede, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Gesù, autore e compitore della fede, A e Z della fede, per la gloria che gli era posta davanti, ovvero per fede in quello che gli aspettava, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e dopo aver superato la croce, la morte, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Quello che Gesù ha sofferto sulla croce per noi, quello che Gesù ha sofferto sulla croce per te, quello che era nel piano di Dio da prima di aver creato il mondo per te, e tutto quello che faceva parte della croce ha fatto per fede. Nelle prove più terribili mai avvenute sulla terra, Gesù ha vissuto per fede. Gesù ha superato tutte le sue sofferenze guardando oltre le sofferenze, guardando con fede a quello che era dopo. Pensate al fatto che Gesù soffrì la croce e il vituperio. Questa sofferenza non erano, le sofferenze non erano solo le ore terribili sulla croce. Gesù soffriva durante l'ultima cena, sapendo che Giuda lo avrebbe tradito. Gesù soffriva terribilmente nel giardino quando pregava con una tristezza mortale. Vediamo la sofferenza di Gesù davanti al Sinedrio quando fu oltraggiato, accusato falsamente. Vediamo la sofferenza quando sentì Pietro giurare di non conoscerlo. Vediamo la sua sofferenza davanti ai soldati di Pilato che lo hanno schernito e battuto e flagellato, disprezzandolo e sputtandolo addosso. Vediamo la sofferenza portando la croce, ed era una sofferenza che non era fisicamente più capace a sopportare. Vediamo la sofferenza quando era appeso alla croce completamente nudo, una vergogna immensa, battuto, e la gente passava guardandolo, disprezzandolo. Se tu sei il figlio di Dio, scendi giù. Vediamo la sofferenza in quelle ore, appeso con un dolore fisico inconcepibile per noi. E vediamo la sofferenza peggiore di tutto, più terribile di quello che nessun uomo abbia mai subito, quando l'ira di Dio per una moltitudine di persone si è versato su Gesù Cristo, e Gesù gridò dalla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tutta questa sofferenza e vituperio Gesù ha subito volontariamente. Era il prezzo necessario da pagare per poter compiere la nostra salvezza, e Gesù era pronto a subire tutto quello, a soffrire tutto quello, per acquistarci come i figli suoi, figli di Dio. Gesù ha sofferto tutto questo per fede, non fissando lo sguardo sulla sofferenza, ma sulla gloria e la gioia che gli era posta davanti. Gesù viveva per fede. Di nuovo leggo il brano. Corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio, e quel sopportare la croce e porsi a sedere alla destra non era immediata. C'era la sofferenza di mezzo. Per la gioia che gli era posta davanti, Gesù soffrì tutto questo. Gesù era capace a soffrire tutto questo perché teneva gli occhi in avanti, oltre alla sofferenza, alla gioia che ci sarebbe stato dopo, gioia che c'è finora e gioia che continuerà per tutta l'eternità. Essendo Dio, Gesù, a diverso da ogni uomo, conosceva a fondo le sofferenze che dovevo subire. Se avesse fissato il suo sguardo sulle sofferenze, sarebbe stato difficile, se non impossibile, per lui di andare avanti, che Gesù ha sofferto come uomo. Però pur vedendo chiaramente le sofferenze, Gesù non fissava il suo sguardo sulle sofferenze, bensì sulla gloria che gli era posta davanti, la gloria della resurrezione, la vittoria sulla morte e le potenze del male, e soprattutto la gioia di aver acquistato la salvezza di tutto coloro che il Padre gli aveva dato. Secoli prima di questo, secoli prima della croce, lo Spirito di Gesù stesso aveva guidato Isaia di scrivere questa gioia che seguiva la croce. Vi leggo Isaia 53, 10 a 12, che è una parte di questo capitolo così solenne che parla delle sofferenze di Cristo. Notate come questo brano parla del frutto della sua sofferenza e del travaglio che avrebbe portato. Questo brano parla della sofferenza, ma anche della gioia dopo, che qui viene chiamato il frutto del suo travaglio. Inizio con versetto 10 di Isaia 53. Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire, offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato. Egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni, e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il giusto, il mio servo, renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi, ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato fra i malfattori. Egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. Egli, avete notato il frutto delle sofferenze di Cristo Gesù? Dice, egli vedrebbe, e ormai ha visto, l'approlungamento dei suoi giorni. Che cos'è quello? Quello è la risurrezione. Cioè parla di lui che sarà messo alla morte, ma dopo vedrà il prolungamento dei suoi giorni. Quello è la risurrezione. Questo è uno dei brani che Paolo usava nelle sinagoghe per dimostrare che era necessario per il Messia, il Cristo, di morire e risuscitare. Inoltre, dice il brano, ha visto il frutto del suo travaglio, che sarebbe la salvezza di tante persone. Un frutto che continua anche oggi e continuerà per tutta l'eternità. Se tu sei salvato o salvata, tu sei un frutto del travaglio di Gesù Cristo. Questo brano è scritto di te. 2700 anni fa circa è stato scritto questo brano di te. Tu sei un frutto del travaglio di Gesù 2000 anni fa. Gesù ancora sta rendendo giusti peccatori che si ravvedono e credono in Lui come unico Salvatore e Signore. Perciò possiamo proclamare quest'opera della croce ancora oggi. Allora, tenendo tutto questo in mente, torna al nostro brano in Ebrei. Corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Gesù soffriva la croce e tutto quello che era legato alla croce per la gioia che gli era posta davanti. In altre parole, era guardando la gioia che veniva dopo che ha fortificato la fede di Gesù Cristo, permettendolo di passare la valle della croce. Infatti, guardando la gioia che gli era posta davanti, Gesù poteva disprezzare il vituperio, disprezzare il disprezzo. Noi non usiamo spesso la parola vituperio. Vuol dire infamia, vuol dire vergogna, vuol dire obbrobrio. Il vituperio faceva parte della sua sofferenza. Il vituperio faceva parte dell'abbassamento, l'umiliazione di Gesù Cristo e fu seguito con la gloria quando Dio Padre lo ha rinalzato. Dopo la croce Gesù si è posto a sedere alla destra del trono di Dio, il posto di gloria e di onore. Questo è il punto di Filippesi 2, 5, 11. Vi leggo io. Gesù si è abbassato al punto più basso per poi prendere il punto più alto. Leggo Filippesi 2. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è già stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte, alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranee, ed ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Gesù Cristo affrontava le sofferenze per noi, guardando alla gloria e alla gioia che lei seguiva. Disprezzava il vituperio, che vuol dire lo considerava di poca importanza alla luce della gioia che aspettava con fede. Questo è un cammino per fede. Questo è un esempio per noi. Anche noi dobbiamo guardare oltre le sofferenze di questa vita, alla gioia che ci aspetta. Avremo mai da soffrire in modo paragonabile a Gesù Cristo? Avremo mai da soffrire? Se le persone ci disprezzano e ci prendono in giro, e quanto hanno fatto a Gesù, chiaramente non possiamo neanche alzare la testa e pensare all'ira di Dio che è caduto su Gesù. Quello non dovremo mai, mai, mai pagare nulla, perché ha pagato tutto Lui. Le nostre sofferenze non saranno mai minimamente paragonabili alle sofferenze di Cristo, però avremo da soffrire. E quindi, per poter correre con perseveranza la gara che ci è proposta, dobbiamo correre per fede. E per avere fede, dobbiamo tenere gli occhi su Gesù. Infatti, questo brano conclude spiegando che è considerando Gesù che possiamo non stancarci nella nostra gara. Leggo ancora. Corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, avendo riposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno, avvolgendoci, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gloria, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora, considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Fratelli e sorelle, se cerchiamo di correre la gara che ci è posta davanti senza tenere gli occhi su Gesù, verremo meno, ci stancheremo e cadremo per la stanchezza. L'unico modo di correre con perseveranza è correndo con fede, e l'unico modo di correre con fede è tenere gli occhi su Gesù, considerando colui che sopportò una tale opposizione. Considerando vuol dire pensare seriamente, vuol dire tenere ben presente nei pensieri, vuol dire ripassare, ripassare, meditare su questo. Avere Gesù Cristo come oggetto dei nostri pensieri. La strada che Dio ci chiama a percorrere non è una strada nuova, è la strada che Gesù ha già percorso per noi. Egli ci ha fatto strada, egli ci ha aperto la via. Gesù è la via. Nel nostro cammino, nella gara che dobbiamo correre, consideriamo Gesù. Teniamo gli occhi della mente fissati su di Lui per non stancarci. La strada è lunga. Se guardiamo ai problemi e alle difficoltà, ci stancheremo. Se guardiamo noi stessi e alle nostre capacità e alle nostre cadute, verremo meno. Saremo scoraggiati e non ce la faremo. Non siamo capaci a correre da soli, ma non siamo soli. Gesù Cristo ha già fatto la strada, ha già conquistato il premio per noi, e ora Egli è con noi. Ha promesso di non lasciarci, di non abbandonarci. Egli è stato tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare. In Cristo che ci fortifica, io posso cosa? Fare ogni cosa in Gesù Cristo che mi fortifica. E perciò possiamo correre con perseveranza fino a quel giorno quando la fede non servirà più. Perché vedremo Gesù nella sua gloria. Io prego che possiamo correre bene la gara che Gesù ci ha dato da percorrere. E come parte di questo dobbiamo deporre i pesi, ogni peso, è il peccato della nostra vita. I pesi sono le cose che, pur non essendo peccato, ci rallentano, ci distraggono, prendono tempo e energia e pensieri, ma non portano frutto eterno. Noi abbiamo scelte. E questa attività mi piace, ma non mi edifica. E Paolo dice, ogni cosa, parlando di quello che non è peccato, mi è lecita, ma non ogni cosa edifica. Diponiamo i pesi. Non sprecare il tempo con quello che non edifica, perché quello che non edifica non soddisfa l'anima e il cuore. Diponiamo i pesi e diponiamo i peccati tramite riconoscerli, ravvederci, confessarli e accettare il perdono da Dio. I pesi ci rallentano, i peccati ci fanno cadere. Entrambi ci ostacolano da correre con perseveranza la gara. Deponiamo queste cose tutti i giorni e poi corriamo per fede, fissando gli occhi su Gesù, pensando a Gesù, parlando di Gesù, l'uno con l'altro, meditando su Gesù. Non cerchiamo di essere esperti di dottrina. Cerchiamo di conoscere Gesù Cristo di più. La dottrina serve, ma la dottrina in sé, la conoscenza in sé gonfia. È la conoscenza di Gesù che soddisfa il cuore e dà la fede a correre con perseveranza. Ricordiamo che Gesù ha già fatto la strada, è stato tentato in ogni cosa, ha sofferto in ogni modo e la sua sofferenza era infinitamente peggiore della nostra. Ha subito tutto, ha vissuto per fede. Egli è l'alfa e l'omega, la e zeta della fede. E perciò Gesù può venirci in aiuto. non avrai una prova che Gesù Cristo non ha avuto ancora più grande. E lui ha imparato a superare la prova per fede. Puoi trovare in lui tutto l'aiuto che serve. Egli sa curarci perfettamente. E lei è un esempio di camminare per fede. Quindi prego che possiamo tenere i nostri occhi su Gesù, tenendo conto della sua sofferenza, ricordando che lui soffriva vittoriosamente perché teneva lo sguardo sulla gioia che gli era posta davanti. Pensiamo alla gioia che ci è posta davanti. Ringraziamo Dio che Gesù era pronto a soffrire per noi. Ringraziamo Dio che se siamo salvati, noi siamo frutto del suo travaglio. E annunciamo questa salvezza affinché anche altri possano approfittare, avvalersi del perdono per mezzo di Gesù Cristo, affinché possano anche loro correre la gara e vedere la gloria di Cristo come salvatori anziché giudice. Preghiamo. Padre nostro, che sei gloriosamente nel cielo sul tuo trono, gestendo l'universo, Gesù Cristo alla tua destra il posto di gloria, di onore. Ma come mai hai voluto salvare i peccatori? E come mai eri disposto a mandare il tuo amato figlio a vivere da uomo, a soffrire? Come mai la vita doveva gustare la morte? Come mai la luce doveva entrare nelle tenebre? Come mai il figlio doveva essere abbandonato dal padre? Gesù ha sofferto per noi, ma lui ha sofferto per fede, nella sua umanità. E la sua fede era di guardare oltre, alla gioia che gli era posta davanti. E per merito suo abbiamo anche noi la gioia eterna posta davanti. Perdonaci per la stoltezza, quante volte abbiamo non guardato in avanti, ma abbiamo guardato ad oggi, a quello che brilla nel mondo che sarà perso per sempre e a quello che pesa, come se dovesse durare per sempre. Ma non durerà per sempre. Le prove finiranno, la gioia resterà. Facci vedere più di Gesù Cristo, di quel cuore eterno pronto a prendere la tua ira a posto nostro. Aumenta la nostra fede. Aiutaci a correre con perseveranza. Mostraci quali sono i pesi inutili che ci rallentano e mostraci i peccati che ci fanno cadere, affinché possiamo correre con perseveranza per fede in Gesù Cristo. Aspettiamo Lui. Aiutaci a amare di più la sua apparenza. Grazie per questo Salvatore, il nostro Salvatore. E nel nome del nostro Salvatore e Signore Gesù Cristo, ti prego. Amen.